E nel fiume della mia città ha delle caratteristiche piuttosto rare. Credo che quasi nessun fiume di capitale europea possa vantare questa bizzarra leggenda, no? Di questa città nata in questa maniera così romanzesca, la cesta lungo il greto del fiume che porta i due gemelli allattati, forse da una lupa, forse da un fico zuccherino che stava sulla riva. Insomma, già questo lo rende particolare.
Luigi Giuliano Ceccarelli, regista, compositore, autore di un documentario su Roma dal titolo I Love Roma, in cui il Tevere ha uno spazio rilevante, così come è rilevante il ruolo di questo fiume nella nascita e nello straordinario sviluppo della città eterna.
Ma senza andare all'origine della città, appunto, che sarebbe derivata proprio da questa bizzarra vicenda leggendaria, Roma oggi vive con una certa estraneità il suo fiume, non oggi ma da tempo. In realtà la faccenda è un pochino peggiorata da quando Roma è diventata capitale dello Stato italiano, nel senso che
esattamente dal 1870, quando, dopo l'ennesima devastante esondazione, dovettero mettergli la camicia di forza con la costruzione degli attuali bastioni alti 17 metri.
Il fiume era piuttosto indisciplinato, nei secoli, diciamo così, si trovano anche delle illustrazioni di gente che va in barchetta dentro il Pantheon, quindi diciamo spesso e volentieri straripava. Ci sono delle colonne vicino al porto di Ripetta, che era il porto di Roma Nord, fra virgolette, che segnano, indicano proprio le varie esondazioni con le varie livelli dell'acqua, veramente a volte veramente problematici, devastanti. E quindi diciamo di più di 150 anni che il fiume è un po' rinchiuso in questo alveo un po' forzoso e i romani un po' l'hanno dimenticato, non lo si vive più come lo si viveva prima, salvo alcune recrudescenze movidare dell'ultima ora o piuttosto appunto delle recenti esperienze piuttosto interessanti come quello di questi murales fatti da Kentridge.
I murales dell'artista William Kentridge, monumentale installazione realizzata sui muraglioni del Lungo Tevere tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini. 550 metri con 80 figure alte fino a 10 metri che al massimo potranno durare qualche anno, dai 3 ai 5. Il fregio, infatti, è stato realizzato mediante un procedimento di pulitura dello smog e della sporcizia accumulati sul marmo dei muraglioni. Quindi, una volta ricreatosi lo sporco, le immagini scompariranno e resteranno solo nella memoria di chi ha potuto ammirarle. Un lavoro per sottrazione nel quale Kentridge ha illustrato i trionfi e le glorie della città eterna, mescolando epoche e personaggi. Passato e presente, Triumphs and Laments, così si intitola l'opera, emblema di quello che il Tevere e la sua città rappresentano. Imperatori e senza tetto, la Roma alta e quella bassa, al di sotto dei bastioni, quella del suo fiume dove andiamo ora.
Quella è un'abitazione?
Sì, questa
sull'argine.
È una di queste abitazioni di fortuna, stagionali, perché poi durante l'inverno molte volte l'acqua sale sopra l'argine, quindi questi senza fissa dimora vanno a trovare dei punti un po' più alti. Qui al centro di Roma c'è solo questa banchina. Andando più verso Roma Nord, per esempio, ci sono due livelli, per cui possono abitare o sul secondo livello oppure sulle fondamenta dei ponti, che sono un po' più alte. Diciamo, nel suo piccolo e nella sua sfortunata vita, in questa casa ha un po' tutto: la doccia, la bombola del gas, il letto.
Tutto all'aperto, evidentemente,
all'aperto.
C'è solo una piccola
una tettoia
per
un piccolo armadio per tenere le sue poche cose.
Poco fa l'abbiamo visto fare il bagno nel Tevere,
sì. E diciamo, sono persone che vivono ai margini della società, ma fisicamente non ai margini, anche in questo caso possiamo dire una periferia nel pieno centro storico di Roma. È un problema di tutta Roma questo dei senza fissa dimora. Qui sul Tevere è un po' più visibile, palese, diciamo, forse anche per i senza tetto è uno dei luoghi più vivibili per certi versi rispetto alla stazione o a dei luoghi differenti.
L'ingegner Giuseppe Amendola, presidente dell'Associazione Amici del Tevere e del Consorzio Tiberina, che dal 2008 si occupano della riqualificazione del Tevere a Roma e non solo.
Allora, se vogliamo scendere
sì,
qua...
Sì, noi ora stiamo scendendo sull'argine abbiamo preso una scala che insomma però con dei miasmi
abbastanza maleodorante. Adesso ecco siamo su una sponda che fra le altre cose è stata ripulita a spese di una di queste associazioni, fra l'altro una che presiedo, qualche settimana fa, e che sta ancora molto molto meglio della sponda a monte della scala che abbiamo percorso. E diciamo la sponda sinistra è quella che sta peggio, che la destra c'è la ciclabile.
Hai visto?
E quindi
ci sono anche delle persone che dormono sotto i ponti, visto?
Sì, come no. E la sponda sinistra invece è quella tenuta meno bene. Allora, guarda quella, c'è tutte erbacce. Vedi, è un po' brutta a vedersi, a parte l'abitante, ma poi c'è tutte queste erbacce che poi ci buttano dentro i rifiuti e non c'è chi la pulisce.
Peccato perché è bellissimo questo film.
È proprio bello. Ecco, poi dove c'è un interesse economico, vedi, queste sono manifestazioni che comunque hanno un ritorno economico.
Hollywood sul Tevere,
sì.
Proiezione di film all'aperto in questo scenario spettacolare.
Sì, sull'altra sponda, sulla sponda destra, passa la ciclabile, si organizzano gli stand dell'estate romana, ristorazione, commercio e quant'altro, per cui di là è più curato. Invece questa parte che poi è quella dove è nata Roma, cioè i primi insediamenti di Roma sono proprio qui attorno a questo punto, è quella che è tenuta meno bene perché non c'è un interesse economico diretto. Però la gran parte del Tevere a Roma è in stato di incuria, nessuno fa la manutenzione, anche perché la sponda è demanio della regione. La regione ha la responsabilità della sicurezza idraulica e della polizia fluviale sul Tevere, però il decoro della sponda del Tevere non è responsabilità di nessuno, per cui nessuno lo fa.
Beh, però a questo proposito so che ci sono decine di soggetti istituzionali che hanno diritto di parola sul Tevere, quindi qualsiasi iniziativa deve passare attraverso una quantità di permessi, di timbri, autorizzazioni.
È proprio questo il problema, che hanno il diritto di parola ma non il dovere di intervento.
Sono anni in fondo che si parla di riqualificare il Tevere, di recuperare a livello sostenibile il Tevere, di rivivere questo patrimonio, no? Che Roma possiede. E effettivamente negli ultimi anni sono sorte moltissime associazioni.
Sì, diciamo nell'ultima ventina d'anni è tornata una discreta sensibilità sul Tevere, soprattutto dopo che si è appreso che la qualità delle acque stava migliorando. Allora diciamo il romano è meno intimorito dal fare sport d'acqua, canoa, canottaggio, dal venire a fare passeggiate e quant'altro. Un po' alla volta, ecco, alla fine degli anni 90 la città si è riavvicinata al Tevere.
Tra l'altro qui il fiume è molto rumoroso perché scorre con una certa potenza,
sì.
Ma solo qua in particolare.
Sì, qui c'è.
Cioè qua vicino all'isola Tiberina.
Qui c'è una rapida dove ci troviamo in questo momento, che anzi è utilizzata una volta all'anno per una gara di rafting. Ecco, un altro uso che se ne potrebbe fare, ma molto più spesso. Quindi qui se sentiamo l'acqua in movimento proprio perché ci sono degli scogli subacquei che movimentano l'acqua. Normalmente invece il fiume, ecco, è anche il luogo del silenzio. Per chi ci si accosta è una specie di oasi rispetto al traffico della città che sentiamo lontano qui sopra. Diciamo questi muraglioni che furono costruiti dopo la piena del 1870, che hanno in parte separato Roma dal resto della città, hanno creato questo distacco che sia un aspetto negativo sia un aspetto positivo, perché comunque crea questa sorta di isolamento del fiume dal punto di vista naturalistico, artistico. Per esempio quello che ha fatto Kentridge non si sarebbe potuto fare in mezzo alla città o in mezzo al traffico, e sportivo e quant'altro. Chiaramente la separazione diventa anche un po' un pretesto per le istituzioni per non mettere mano, è come se fosse una lontana periferia nel centro della città, e per cui così come a Roma la politica ha molto ignorato le periferie,
ignora anche il Tevere al centro della città.
Prospettive per il Tevere? È in alto mare oppure naviga in buone acque?
No, dopo parecchi anni di paziente lavoro con le istituzioni stiamo riuscendo a organizzare un qualcosa che già esiste in altri paesi, in Francia, in Belgio, non so, in Svizzera, il cosiddetto contratto di fiume, che è proprio un accordo pubblico-privato in cui gli enti pubblici si impegnano a coordinarsi fra di loro e a fornire risposte certe ai privati, e i privati prendono impegni lì dove, volendo investire, debbano fare anche qualcosa per il fiume, non solo nel quadratino dove vorranno realizzare le proprie attività, ma anche a monte e a valle dello stesso.